Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino in diretta allo studio 2 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic in questo mercoledì 10 dicembre 2025. Io parto ricordandovi i contatti della trasmissione, che sono doppioclic@radiopopolare.it. Invece per chi vuole dialogare con me durante questa trasmissione stasera c'è l'email diretta @popolarenetwork.it, oppure sms, whatsapp, telegram al solito 331 62 14 013. Questa sera parleremo di normative europee, in particolare del momento particolarmente teso tra Stati Uniti e Unione Europea. Parleremo di privacy, parleremo anche di pulci, vabbè, poi capirete perché, di sorveglianza, di intelligenza artificiale, insomma, le tante cose di cui tratta regolarmente questa trasmissione. Ma partiamo andando a vedere un paio di questioni che ci sono in ballo tra Unione Europea e Stati Uniti, che stanno alzando la temperatura nei rapporti tra le due parti dell'Atlantico. Allora, cominciamo con Google, perché la notizia è recente, è di ieri in buona sostanza. L'Unione Europea, o meglio la Commissione Europea, ha avviato un'indagine nei confronti di Google. L'indagine è una classica indagine in ambito antitrust, come Google ne ha subite tante in Europa, ma non solo, anche negli Stati Uniti. Se la sta vedendo con una serie di cause che hanno a che fare proprio con l'abuso di posizione dominante. Però è abbastanza interessante andare a guardare il dettaglio, perché ci sono due violazioni su cui si è concentrata l'Unione Europea. Riguardano entrambe l'intelligenza artificiale. Sappiamo che Google, insieme a OpenAI e insieme anche ad Anthropic, è tra i maggiori player nel settore e dei maggiori sviluppatori di intelligenza artificiale, perché sennò qualcuno mi dice subito che uso troppi inglesismi. Utilizzerebbe una serie di trucchetti per avere dei vantaggi nell'addestramento dell'intelligenza artificiale. Qual è il tema? L'accesso ai dati, tanto per cambiare. Noi sappiamo che più dati si hanno a disposizione, con maggiore accuratezza, efficienza, efficacia e velocità si riusciranno ad addestrare gli algoritmi dell'intelligenza artificiale generativa. Google, come potrete immaginare, può contare su un bel po' di dati. I due aspetti che sono stati toccati da questa indagine e che verranno approfonditi riguardano, una, YouTube, e devo dire che è quella che mi appassiona un po' meno, nel senso che quello che si dice in buona sostanza è che nelle condizioni di utilizzo che vengono imposte ai creatori di contenuti di YouTube, in pratica li si obbliga a consentire l'addestramento dell'intelligenza artificiale con i loro contenuti. Non è nulla di particolarmente nuovo, nel senso che lo fa anche Meta a modo suo con Facebook e WhatsApp, lo fanno tante aziende di questo tipo, utilizzare tutti i dati che possono rastrellare dagli utilizzatori e dai creatori per addestrare gli algoritmi. È vero che YouTube ha una sorta di monopolio per quanto riguarda la pubblicazione di contenuti video online, ma insomma siamo sempre su una cosa piuttosto banale. Più interessante invece l'altra questione. Allora, in pratica l'Unione Europea mette sotto la lente di ingrandimento il tema dei bot, anche se non lo dicono direttamente. In pratica, qual è il problema? Noi sappiamo che Google gestisce il motore di ricerca più utilizzato al mondo. Il motore di ricerca di Google funziona con un crawler, come viene chiamato in gergo tecnico, cioè un bot, un software automatico, che gira per il web, legge i contenuti dei siti e sulla base dei contenuti poi indicizza il sito in modo che possa essere trovato attraverso il motore di ricerca. Ora, è ovvio che qualsiasi sito web ha tutto l'interesse che il bot di Google indicizzi le sue pagine, perlomeno se vuole essere trovato attraverso una ricerca con il motore di ricerca targato Google. I bot però vengono utilizzati anche per fare l'attività di scraping, e ne abbiamo già parlato qua a doppio clic, in pratica il furto dei contenuti che poi vengono utilizzati per addestrare l'algoritmo di intelligenza artificiale. Qual è il problema che ha individuato l'Unione Europea? Che in teoria chi gestisce un sito internet può decidere di bloccare i bot in maniera selettiva. Ora io ve la racconto in maniera un po' folcloristica, però non siamo molto lontani da qui. Ogni volta che un bot arriva su una pagina web viene individuato sulla base del comportamento, sulla base delle caratteristiche del software, e in pratica si presenta dicendo: ciao, sono il bot di Meta, ciao, sono il bot di OpenAI, ciao, sono il bot di chiunque altro. A questo punto chi gestisce il sito web può usare dei servizi. Una delle aziende che forniscono questo tipo di servizi, per esempio, è Cloudflare, che è salita all'onore delle cronache recentemente per una serie di servizi proprio legati a questa funzione, che permette di selezionare chi può passare o chi no. Il punto è proprio questo, che quando arriva un bot che si presenta come un bot di Google, nessuno ha il coraggio di dirgli di no. E l'Unione Europea sostiene che questo sia in buona sostanza un abuso di posizione dominante, perché la minaccia di non finire nel motore di ricerca e quindi di non essere raggiungibile per il grande pubblico fornirebbe a Google un vantaggio ingiusto rispetto agli altri sviluppatori di intelligenza artificiale, perché riuscirebbe a rastrellare più informazioni, perché tutti in buona sostanza quando si presenta lo fanno entrare. Sarà molto interessante vedere quale sarà lo sviluppo di questa indagine, anche perché si tratta di un ambito tecnologico che non è particolarmente regolamentato, in cui tutti si arrangiano in qualche modo, anche perché, come potrete immaginare, questi bot, che sono miliardi praticamente, comportano per chi gestisce il sito dei costi, perché impegnano a livello computazionale i server, e in pratica fanno consumare energia elettrica. C'è una discreta attesa per vedere come andranno le cose. Ci vorrà, lo anticipo, parecchio tempo. E il perché adesso lo capiamo anche andando a parlare di un altro caso che vede Unione Europea e una big tech statunitense opposte. Allora, l'altro caso è quello della multa da 120 milioni di euro che l'Unione Europea ha comminato a X, il social network di proprietà di Elon Musk. Ne avrete sentito parlare anche da questi microfoni. Sappiamo che Elon Musk non l'ha presa affatto bene. Il suo primo commento è stato definirle stronzate, proprio è il virgolettato bullshits, e inoltre ha cominciato ad attaccare la Commissione europea in tutti i modi possibili e immaginabili. Per esempio, quello che ha fatto è stato rilanciare un messaggio di un utente che aveva pubblicato un'immagine in cui la bandiera dell'Unione Europea in pratica si scopre sotto una svastica, in cui si diceva è il quarto Reich, e Elon Musk ha commentato con un pretty much, cioè abbastanza. E quello che ha fatto in seguito è stato secondo me anche più grave, perché ha buttato fuori da X l'account ufficiale della Commissione Europea, cioè siamo a livelli di litigi tra bambini. Quello che ci tenevo a precisare è che molte delle letture che sono state fatte di questa sanzione riportavano al conflitto che c'è fra gli Stati Uniti e l'Unione Europea per i dazi, alle nuove uscite di Donald Trump che ha pubblicato il documento strategico in cui i rapporti con l'Unione Europea vengono descritti in maniera abbastanza deprimente, mettiamola così. Insomma, la sanzione è stata letta da molti come una reazione nei confronti delle attività dell'amministrazione Trump. Ora, c'è da far notare semplicemente che l'indagine che ha portato a questa sanzione è partita il 18 dicembre del 2023, cioè 2 anni fa. E questo è un tema abbastanza interessante, perché è uno dei problemi che si stanno ponendo proprio nei rapporti fra l'Europa e gli Stati Uniti. Cioè, noi siamo di fronte a una situazione in cui da una parte abbiamo l'uomo solo al comando, con una forma di ipertrofico decisionalismo, che si sveglia al mattino e fa ordini esecutivi nel giro di 5 minuti, o che cerca di risolvere qualsiasi questione con un incontro di 2 ore faccia a faccia col leader di turno, e invece un'unione di 27 paesi che ha delle procedure, che ha dei passaggi che sono strutturati, che prevedono tutta una serie di verifiche e che hanno dei tempi lunghi, il che porta a quelle che potremmo definire, volendo essere molto buoni, delle incomprensioni. In realtà tutto quel pezzo di trattativa su quelle che sono le regole a livello tecnologico, in particolare per quanto riguarda il Digital Services Act e il Digital Markets Act, che sono le due normative più indigeste per le big tech statunitensi, stanno andando avanti con una sostanziale retromarcia dell'Unione Europea. Ne abbiamo parlato settimana scorsa, c'è una sorta di decreto omnibus, un progetto di regolamento che è in discussione a livello comunitario, che in pratica andrebbe ad ammorbidire un po' alcune delle norme che sono state promulgate negli ultimi anni da parte dell'Unione, in particolare per quanto riguarda il GDPR, cioè il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati. Tutto questo sulla scorta della grossa campagna di pressione che è stata fatta da tutte le big tech statunitensi. Qua mi permetto un minimo di analisi: è abbastanza surreale vedere come ci siano stati 2 passaggi da questo punto di vista, perché la Silicon Valley, che era tipicamente, notoriamente progressista, a un certo punto si è schierata con Trump abbastanza rapidamente. Lo ha fatto molto probabilmente perché temeva di subire ritorsioni nel caso in cui non si fosse accodata alla nuova amministrazione, però adesso sta cercando di trarne qualche vantaggio, e si sono accorti i vari Zuckerberg, Jeff Bezos e compagnia cantante, Elon Musk per primo, che puntare proprio su un bel conflitto per rendere meno stringenti le regole per l'attività sul territorio dell'Unione può essere qualcosa che gli porta un bel vantaggio. E molliamo un attimo X e Google e passiamo rapidamente su Meta, Meta ex Facebook, che ha fatto il cambio di brand. Ve lo ricorderete probabilmente nel momento in cui Mark Zuckerberg aveva deciso che il futuro sarebbe stato il fantomatico metaverso. Beh, quei giorni sono già finiti, perché secondo indiscrezioni che sono filtrate, mettiamola così, ma sono state abbastanza confermate, tutta questa avventura del metaverso avrebbe portato a perdite per più di 70 miliardi di dollari dal 2021 a oggi, al punto che Zuckerberg ha deciso di tagliare del 30% il budget della divisione di Meta che si occupa di questo progetto, concentrando invece tutte le sue energie sull'intelligenza artificiale. Guarda un po' che novità. La novità invece per quanto riguarda Meta AI, quindi l'intelligenza artificiale di Meta, è che la nuova trovata di Mark Zuckerberg sarebbe quella di dotare Meta AI dell'accesso, mettiamola così, a notizie in tempo reale. In pratica anche qui un'inversione a U, perché qualcuno ricorderà che ci sono stati quelli che tecnicamente vengono descritti normalmente come scazzi fra il mondo dell'editoria e Meta, al punto che Facebook a un certo punto aveva tolto del tutto la sezione news di fronte alle richieste da parte degli editori di essere pagati per l'uso dei loro contenuti. Ecco, adesso invece sta facendo degli accordi con delle testate per introdurre le news all'interno di Meta AI, per farla diventare più attrattiva, più sexy, mettiamola così, per gli utenti. Secondo quanto è emerso, gli editori coinvolti sarebbero, a parte la CNN, che rientra, mettiamola così, tra i grandi editori neutri, poi abbiamo Fox News, Le Monde, People, il Washington Examiner e USA Today. Insomma, anche qua vediamo che c'è un certo orientamento ideologico nelle testate che aderiranno a questa iniziativa di Meta. Abbandoniamo i social network e passiamo a parlare di un attacco informatico che sono andato a recuperare, perché ho scoperto una cosa che mi ha sorpreso e illuminato. Allora, intanto ringrazio Tommaso per il suo messaggio inviato a diretta@popolarenetwork.it. Io vi ricordo sempre che mi fa molto piacere quando mi scrivete, perché così ci si sente un po' più in relazione. Allora, una cosa che io dico sempre è che amo particolarmente il mio lavoro, perché so di svegliarmi tutte le mattine e scoprire di solito qualcosa di nuovo. E stamattina ho scoperto una cosa che mi ha portato immediatamente a andare a ripescare una notizia di un po' di tempo fa, perché la notizia è del 6 novembre, quindi più di un mese fa, ma che io avevo accantonato sbagliando come poco importante, e invece no, ci sono un paio di cose interessantissime in questa notizia. Allora, la notizia era una denuncia da parte del governo cinese riguardo una serie di attacchi informatici ai suoi danni da parte degli Stati Uniti, della National Security Agency. Allora, al di là della famosa questione per cui la vera notizia è quando l'uomo morde il cane, non quando il cane morde l'uomo, cioè di solito siamo abituati a leggere di eventi in cui è la Cina che attacca gli Stati Uniti. La parte veramente interessante è il bersaglio di questo attacco, e io al momento non ne avevo capito l'importanza. L'ho scoperto stamattina nel corso di un'intervista in cui ho approfondito il fattore tempo. Perché? Perché l'obiettivo di questo attacco era il National Time Service Center dell'Accademia delle Scienze cinese. Di cosa si tratta? In pratica è l'equivalente di quello che abbiamo anche noi in Italia, dell'istituto che si occupa della misurazione precisa del tempo. Ma quello che non avevo considerato, perché non ci avevo riflettuto e oggi me l'hanno fatto notare, è l'importanza di questo tipo di attività. Allora, tutte le transazioni finanziarie su internet, tutte le comunicazioni su internet che utilizzano i certificati digitali richiedono necessariamente che ci sia una misurazione del tempo estremamente precisa. Questa viene fatta con degli orologi atomici e non sono in tanti ad avere queste cose. Noi per esempio utilizziamo il sistema GPS degli Stati Uniti, anche questa era una cosa che non sapevo assolutamente. Insomma, il punto è che l'attacco della National Security Agency ai danni del Centro per il Servizio Nazionale del Tempo, potremmo chiamarlo così, cinese, avrebbe in pratica colpito un anello fondamentale di tutta la rete internet cinese, che avrebbe fatto saltare qualsiasi tipo di servizio. Quindi un attacco, diciamo, di quelli potenzialmente devastanti, che pare che le autorità cinesi siano riuscite a fermare, però questo dà l'idea ancora una volta della strana fragilità dei nostri sistemi informatici, in cui ogni tanto delle cose che sembrano buffe, non rilevanti, dimostrano invece di essere fondamentali. Siamo già alle 21:52 minuti, come vola il tempo. È il momento di un brano, stasera andiamo con Fontaine's DC. Via.
That you suffer to come by, Say to my sky, never wanting, only even there to live out of reach, sloping family, short to tall, one to three, swallow the key, in that footprint I will follow.
Abbandoniamo gli attacchi informatici che vedono protagonisti National Security Agency e governo cinese e andiamo a parlare di pulci dei ghiacciai. Buonasera Marta Va.
Buonasera, ciao Marco, ciao a tutti.
Allora Marta, tu mi proponi sempre delle cose estremamente curiose, perché ormai te ne giri per il mondo dove c'è chiunque faccia una ricerca scientifica e utilizzi la tecnologia per portarla avanti. In questo caso si parla di raccolta di big data, ma non mi aspettavo che si parlasse di pulci dei ghiacciai. Cosa sono le pulci dei ghiacciai?
Allora, sono dette pulci perché appunto sono piccolette e sono dei, diciamo, la loro particolarità sono appunto delle creature, degli organismi che vivono solo sui ghiacciai, e la loro particolarità è che appunto si chiamano collemboli, in verità, diciamo la verità, ecco. Il loro vero nome, il nome d'arte è le pulci, e la loro particolarità è appunto che riescono a sopravvivere solo in questi ambienti estremi, e quindi sono in pericolo di estinzione, proprio perché questi ambienti si stanno scomparendo dal pianeta, per cui diventano molto importanti da conoscere. E diciamo, si parla di big data, ma soprattutto di dati che rischiano di scomparire. Quindi, se da un lato il mondo sta scoppiando di troppi dati da certi punti di vista, in questo caso c'è una corsa al dato, fammi dire, perché sono dati molto importanti per conoscerli meglio, magari per provare a salvarli, sicuramente per conoscere un ecosistema che ci sta a cuore, e rischiamo di perderli, no? Man mano che i ghiacciai si fondono.
Sì, perché sì, lo sappiamo, la crisi climatica ambientale sta portando a un ritiramento dei ghiacciai pazzesco, e appunto, come accennavi, i collemboli non hanno altro luogo dove stare. Senti, il progetto si chiama Collemble Ice, che non ha niente a che fare con l'ICE, le forze di polizia antimigranti degli Stati Uniti, per fortuna. E è stato avviato in Italia.
Assolutamente sì, è stato avviato dal National Biodiversity Future Center, che, diciamo, appunto, è questo centro nazionale che è stato creato grazie ai soldi del PNRR, uno dei cinque, e che diciamo, raccoglie migliaia di ricercatori attivi in tutta Italia. In particolare la ricercatrice, diciamo, che ha dato l'avvio, la più esperta, diciamo, di pulci dai ghiacciai, è Barbara Valle dell'Università di Siena. E assieme a lei c'è anche, insomma, ci sono vari attori ovviamente che hanno partecipato, insomma, perché è un lavoro di gruppo, come poi vedremo sempre più di gruppo. C'è anche Mauro Gobbi, che è un ricercatore del MUSE, il Museo delle Scienze di Trento, quindi diciamo che ci sono vari partner, loro due sono, diciamo, due delle anime più attive. Beh, però anime attive lo possiamo essere tutti in questo progetto.
Ecco, è questo il tema, perché non stiamo parlando di quattro ricercatori che girano per i ghiacciai, oppure che mandano i droni, come uno si immagina, per prendere i campioni, ma è una cosa un po' più artigianale, mettiamola così.
Più che artigianale, partecipata, diciamo, ecco. Così, nel senso che la cosa bella di questa, diciamo, brutto è che c'è una corsa contro il tempo, quindi ovviamente abbiamo un po' di ansia, no? Però la cosa bella è che in sé per sé raccogliere i campioni da studiare, da dare da studiare agli esperti, non è in sé per sé difficile raccogliere il campione, cioè a volte ci sono dei campionamenti che non sanno fare, cioè uno così si improvvisa. Questo mi raccontavano i ricercatori, che non è difficilissimo campionare. Poi ovviamente per studiare le pulci ci vuole un esperto, però gli si si può portare un campione poi, e quindi tutti coloro che frequentano ambienti, insomma i ghiacciai, che possono essere guide alpine, appassionati, possono dare una mano portando, procurando dei campioni ai ricercatori. In Italia, perché diciamo che siamo uno dei paesi che sta perdendo più velocemente ghiacciai, ma anche da tutto il mondo, perché questo progetto mira a estendersi ovviamente fuori dai confini italiani.
E l'idea è quella, come al solito, come tutte le buone pratiche di questo tipo partecipative, quella di utilizzare dati open, quindi aperti e accessibili a tutti.
Sì, perché il tema è conosciamo il più possibile questi esseri con più dati possibili e diciamo approfondiamo insieme, quindi è open a tutti, e anzi se riusciamo a condividerli, sta proprio questo centro di ricerca sta cercando di, diciamo, di fare massa, di coinvolgere altri colleghi, per esempio parlavano dell'Himalaya, un'altra zona a cui loro terrebbero, ma anche altre zone d'Europa con cui già stanno cercando di fare progetti di scambio, proprio perché più dati si hanno, meglio è. E un po' è stato bello quando mi hanno ricordato un po' che diceva la sensazione, no? Quando si è in questi ambienti si sente fortunati, perché non è da tutti, diciamo, frequentare ghiacciai per vari motivi, e quindi mi ricordavo, insomma, i primi alpinisti in fondo sono stati profondamente amanti della natura e di questi ambienti, non erano solo lì a dire io ho fatto il record. E quindi insomma, diciamo, si potrebbe tornare o comunque rafforzare anche questo legame tra chi frequenta magari per turismo passione e chi può dare una mano alla scienza, già che c'è, con poca fatica, e anzi magari la sensazione di aver fatto anche una piccola parte per le nostre pulci, insomma.
Salviamo le pulci allora, grazie Marta per questo spaccato dei ghiacciai, in cui ci sono anche i campioni di pulci dei ghiacciai.
Sono meravigliosi, se qualcuno è curioso c'è qualche foto sul mio articolo scritto per Wired, ci sono anzi un bel po' per vedere in faccia queste pulci.
Sì, infatti ci sono anche le fotografie. Grazie mille Marta Bà, buona serata.
Ciao, buona serata, ciao a tutti.
Ciao. E a proposito di riscaldamento climatico, lo studio 2 sembra un prototipo per studiare gli effetti del riscaldamento climatico sui conduttori. Va bene, torniamo dall'altra parte dell'Atlantico, perché diciamo che i rapporti tesi con l'Unione Europea sono un po' il minore dei problemi, secondo me, per i cittadini statunitensi, perché a livello tecnologico ne hanno molti altri. Abbiamo parlato più volte dell'ossessione per il controllo e la sorveglianza che sta caratterizzando ultimamente l'amministrazione statunitense. Wired US ha pubblicato un articolo che è francamente inquietante. In realtà quello che mi ha colpito di questa indagine è il fatto che si sia concentrata l'attenzione su un aspetto particolare che a me sembra almeno. Ora vi spiego tutto. C'è un'azienda che si chiama Flock, F-L-O-C-K. Che cosa fa Flock? In buona sostanza piazza videocamere di sorveglianza intelligenti in giro per il mondo. E quello che è emerso da dei documenti che Wired ha ottenuto in collaborazione con 404 Media, che è una delle testate più attive, diciamo, nella denuncia di tutti gli eventi che riguardano libertà civili, è che buona parte di questi dati finiscono nelle Filippine. Qual è il motivo? Allora, Flock in pratica offre dei servizi alle forze di polizia e alle varie agenzie statunitensi per contrastare i furti d'auto, per contrastare eventuali atti terroristici, disordini, eccetera, eccetera, eccetera. E utilizza un sistema di intelligenza artificiale che è in grado, oltre che riconoscere la targa dell'automobile, oltre a riconoscere il modello e il colore dell'automobile, controlla in pratica anche il comportamento delle persone a bordo, cioè se qualcuno urla, se qualcuno ha un comportamento insolito, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, l'addestramento di un modello di intelligenza artificiale di questo tipo, come sempre, per tutti in realtà, richiede sempre un intervento umano, cioè si mette lì l'algoritmo a lavorare e decidere, cercare di interpretare le immagini, ma per poi fare in modo che l'algoritmo raggiunga un buon livello di efficienza, serve correggerlo quando sbaglia, e questo lo fanno le persone. Beh, sembra che Flock, per risparmiare, si sia rivolto sostanzialmente a una massa di precari all'estero, in particolare nelle Filippine. Quello che ha colpito particolarmente l'opinione pubblica statunitense è il fatto che delle informazioni sensibili, perché ovviamente nel momento in cui ci sono dei video che riportano la targa di un'automobile in un determinato luogo, significa che si può tracciare la posizione della persona, fossero finiti all'estero. Quello che invece li ha stupiti meno è che ci sia un sistema con migliaia di videocamere in giro per gli Stati Uniti che in pratica vanno a mappare il comportamento di tutte le persone. Tra l'altro, nell'articolo i colleghi di 404 Media fanno notare che Flock ha anche registrato un brevetto negli Stati Uniti per il sistema di intelligenza artificiale che riesce a definire l'etnia delle persone. Ora capite che con l'aria che si respira in questo momento dall'altra parte dell'oceano non è proprio il massimo, e il fatto che ci siano un po' di problemi con queste velleità di sorveglianza da parte dell'amministrazione Trump lo dimostra un'altra notizia. In questo caso si tratta di un nuovo operatore telefonico che compare solo negli Stati Uniti. Non chiedetemi se lo si può trovare in Italia, perché in Italia abbiamo delle leggi diverse, che si chiama Freely. Allora, Freely è scritto col PH come phone, è una compagnia telefonica che è stata fondata da Nicholas Merrill. Nicholas Merrill è un personaggio che ha sempre trovato piuttosto fastidiosa l'idea di essere sorvegliato, spiato o controllato sia dalle forze di polizia, ma anche semplicemente dalle multinazionali. Ha passato parecchio tempo a portare avanti delle iniziative sulla navigazione, la comunicazione anonima, e adesso ha trovato quello che secondo lui è l'uovo di Colombo. In pratica ha creato una compagnia telefonica che non raccoglie nessun tipo di dato da parte dei clienti se non il codice postale, cioè il nostro CAP, lo chiamano zip code negli Stati Uniti. Questo perché si è accorto che la legislazione statunitense in buona sostanza ha una serie di buchi, e lo zip code è l'unica informazione che viene considerata indispensabile. Qual è il suo ragionamento? Io creo una compagnia telefonica che non ha nessun tipo di informazione su chi sta usando quel numero di telefono, e in questo modo, se anche qualcuno dovesse venire con un mandato obbligandomi a dare delle informazioni, non ce ne sono e non se ne possono dare. Il fatto che semplicemente esista questo tipo di iniziativa la dice lunga su quale sia l'atmosfera in questo momento negli States per i cittadini statunitensi. Per i turisti potrebbe peggiorare, perché è di oggi la notizia riportata dalla BBC per cui ci sarebbe una proposta di legge, o non si è capito se sia un l'ennesimo ordine esecutivo di Donald Trump, che obbligherebbe tutti i turisti che richiedono l'ESTA. L'ESTA è quella sorta di visto che non è un visto, quella richiesta di accesso negli Stati Uniti che si fa online tramite l'ambasciata e che consente di entrare negli Stati Uniti, diciamo, senza dover avere un visto formale. Beh, in pratica chi richiede l'ESTA potrebbe dall'anno prossimo dover fornire, non si capisce bene come, la cronologia degli ultimi 5 anni di tutti i suoi social media, fornendo inoltre i numeri di telefono che ha utilizzato negli ultimi 5 anni e le email che ha utilizzato negli ultimi 10 anni. Secondo me il mercato turistico negli Stati Uniti rischia di non andare benissimo a partire dal 2026. Fra l'altro nel 2026 dovrebbero esserci i mondiali di calcio. Sono le 22:13 minuti, questa è Doppio Click sui 107.6 di Radio Popolare. Torniamo a parlare di intelligenza artificiale perché ci sono un po' di notizie, più che altro di, mettiamola così, riflessioni e ripercussioni abbastanza interessanti. La prima riguarda ChatGPT, perché ne abbiamo parlato settimana scorsa, ci sono stati dei rumors riguardo il fatto che nella versione gratuita dell'applicazione, ricordiamo che ci sono tre versioni, c'è una Plus e una Pro che costano rispettivamente mi sembra 20 euro al mese e l'altra 200 euro al mese, una vera follia. Nella versione free invece dovrebbe arrivare la pubblicità, ci sono state dei leak, cioè sono uscite delle pagine di codice che fanno immaginare che ci saranno le pubblicità. Il problema è che contemporaneamente ChatGPT si sta proponendo come strumento di agentic AI, cioè come un'intelligenza artificiale che fa delle cose, e in particolare una delle cose che propone, forse vi sarà capitato di vederlo, è quello di aiutarci a fare shopping, cioè andare in giro per il web e andare a vedere dove ci sono le offerte migliori, quali sono i prodotti che ci possono interessare di più sulla base di quello che vogliamo acquistare. Beh, qualcuno ha fatto notare, e secondo me ha molta ragione, il fatto che rischiano con la pubblicità di darsi la zappa sui piedi. Perché? Beh, perché si innesca quel meccanismo psicologico che abbiamo un po' tutti, per cui nel momento in cui c'è la pubblicità di qualcosa tu non ti fidi più dell'oggettività dello strumento e ti viene il dubbio dicendo: ok, ma perché mi stai proponendo di comprare esattamente questo prodotto esattamente su questo sito? Perché corrisponde alle mie esigenze ed è effettivamente il miglior prodotto al miglior prezzo, oppure perché qualcuno sotto banco ti sta pagando per suggerirmelo? Beh, è una ipotesi non peregrina. Io fossi in Sam Altman e soci, ci penserei bene prima di farlo, perché corrono il rischio di lanciarsi il classico boomerang. Boomerang che invece ha colpito Google col suo Nano Banana Pro. Allora, Nano Banana Pro è l'algoritmo, il Large Language Model, mettiamola così, per la creazione di immagini che ha entusiasmato tutto il settore nelle ultime settimane, perché quando è venuto fuori ha dimostrato di avere un livello di efficienza, velocità, qualità strepitosi. Effettivamente io l'ho provato, è abbastanza impressionante, perché ci mette un terzo del tempo che impiega DALL-E, che è la versione legata a OpenAI. Scusate il colpo di tosse, e ha una qualità strepitosa, però c'è un però, e questo però lo ha sottolineato NewsGuard. NewsGuard è una società che si occupa di disinformazione e ultimamente ha un gran bel da fare con i sistemi di intelligenza artificiale. Che cosa hanno fatto i ricercatori di NewsGuard? Hanno preso 30 delle classiche narrazioni che considerano come quelle più utilizzate per fare disinformazione online e hanno provato a sottoporle a Nano Banana Pro per vedere se l'algoritmo si collaborava nel fare disinformazione oppure si rifiutava di farlo. Beh, stando a quanto dice NewsGuard, pare che Nano Banana Pro abbia un vero e proprio talento per la disinformazione online, perché quello che hanno fatto notare i ricercatori è che nei loro esperimenti non si è limitato a fare quello che gli veniva chiesto, ma lo faceva aggiungendo dei dettagli per rendere ancora più credibile il tutto. Cioè, per esempio, gli hanno chiesto di generare l'immagine di un notiziario con la falsa notizia che Israele avesse minacciato di assassinare degli opinionisti di estrema destra statunitensi. Beh, non si è limitato a fare l'immagine, ma ha anche messo la falsa immagine di una nota conduttrice della testata con di fianco una bella grafica che, devo dire, è estremamente credibile. Allo stesso modo, nel momento in cui gli è stato chiesto di creare una falsa notizia per dire che un'imprenditrice aveva invitato, mettiamola così, gli elettori del MAGA a non andare nei suoi ristoranti, Nano Banana Pro non si è limitato a fare una finta notizia, ha creato un falso post di X con tanto di bollino blu accanto al nome dell'imprenditrice, che simulando quindi un post su un social network. In realtà fanno notare che lo username utilizzato non è quello reale, cioè l'algoritmo se l'ha inventato di sana pianta, però l'effetto dal punto di vista della fake news è devastante. Io devo dire che ho provato a metterlo alla prova e Google probabilmente nel frattempo ha cercato di correre ai ripari, perché la versione che ho provato io, perlomeno dall'Italia, si rifiutava di creare immagini o modificare immagini di personaggi pubblici, cosa però abbastanza facilmente aggirabile, nel senso che a un certo punto, quando io ho messo una mia fotografia e gli ho detto modifica questa fotografia, mi ha detto no guarda non posso, perché non posso modificare fotografie di personaggi pubblici, e io gli ho risposto non sono un personaggio pubblico, e lui ha detto ah ok, allora la modifico. Non proprio a prova di bomba come controllo, mettiamola così. Allora, rimaniamo in ambito intelligenza artificiale, perché ogni tanto è utile, e decisamente utile. Ora, quello che vi racconto l'ho raccolto di prima mano, mettiamola così. Un paio di settimane fa, quando sono stato a Dublino a un incontro dedicato ai media, da parte di TikTok, che spiegava durante un evento che si chiama Trust and Safety Forum, come fanno moderazione e quali sono le problematiche della moderazione su un social network come TikTok. Allora, io devo dire che non avevo grandi aspettative, in realtà sono emerse delle cose molto interessanti. Allora, a parte il fatto che è una non notizia quella che un social network utilizzi l'intelligenza artificiale per moderare i contenuti, però parlare con chi ci lavora e capire perché lo fanno è abbastanza interessante. In particolare c'è stato un intervento di Judy Korn, che è membro della Violence Prevention Network, che è una società, è un'associazione, o meglio, tedesca, che ha spiegato che uno dei problemi grossi nei social network, soprattutto in social network come TikTok, che sono frequentati da persone di età molto tenera, diciamola così, è intanto un generale abbassamento dell'età dei soggetti che vengono presi di mira dalle campagne di radicalizzazione politica. Questo lo ha detto citando gli studi fatti dalla sua associazione. Ma un problema che ha sottolineato è il fatto che sta emergendo una strana forma di estremismo che non ha una chiara caratterizzazione ideologica. Cioè, lei aveva citato l'estremismo islamico, il razzismo, l'omofobia, insomma, le solite cose che purtroppo siamo abituati a dover incontrare online. Quello che diceva è che hanno registrato un aumento di forme di radicalizzazione in cui gli atti violenti e il caos non fanno leva su fattori ideologici, ma sono fini a se stesse, cioè caos for caos sake, potremmo dire. E tutto questo pone un problema tecnico, nel senso che tutti i sistemi per individuare l'incitazione all'odio sui social network erano basati sostanzialmente sugli argomenti, sui temi, quindi temi relativi all'etnia, temi relativi al genere o all'orientamento sessuale o al credo religioso. Beh, tutto questo con questa tipologia di incitamento alla violenza non funziona. Ancora peggio, spiegava sempre Judy Korn, ci sono delle forme di linguaggio che sono estremamente criptiche, per esempio l'utilizzo di alcuni particolari emoticon che non vengono immediatamente registrati come qualcosa che abbia un significato, ma che sostanzialmente sono dei segnali in codice. Ecco, l'intelligenza artificiale pare funzionare molto bene da questo punto di vista per andare a individuare questo tipo di contenuti che altrimenti non emergerebbero. C'è poi un altro tema che è quello del ruolo dei moderatori. Ora, qua come al solito ci sono le due facce della medaglia. Allora, primo lato, secondo quanto riporta TikTok, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale ha permesso di ridurre del 76% l'esposizione dei moderatori ai contenuti che violano le regole della community. So che sembra una sciocchezza questa, però voi pensate che queste sono persone che devono stare tutto il giorno davanti allo schermo a guardarsi dei video che possono essere anche molto molto disturbanti, e più volte, e ne abbiamo parlato anche in questa trasmissione, sono stati lanciati degli allarmi per la salute mentale delle persone che fanno questo tipo di attività. Quindi ottimo il fatto che l'intelligenza artificiale riesca a intercettare prima questi video e non li obblighi sostanzialmente a doverli guardare. L'altro problema naturalmente è il solito, cioè la sostituzione uomo-macchina, perché anche se non è stato toccato l'argomento durante l'incontro con i media, o meglio a precisa domanda, si è scivolato un po' in là. La cronaca recente parla di centinaia di licenziamenti proprio da parte di TikTok nel settore della moderazione. Ci sono stati 150 moderatori che sono stati licenziati e sostituiti dall'intelligenza artificiale o dal ricorso all'esternalizzazione a Berlino, altri 300 nel Regno Unito. Insomma, qualche problemino da questo punto di vista c'è. Dopodiché io devo dire che non è proprio il tipo di lavoro per il quale forse bisogna lottare con le unghie e con i denti per tenerlo, perché ripeto, si tratta di qualcosa che può essere emotivamente devastante. Allora, tanto per non uscire dal coro di colleghe e colleghi, io vi ricordo che da venerdì 12 partono 50 ore di diretta in cui anche il sottoscritto ha dato la disponibilità. Poi vedremo Gianmarco Bacchi come intenderà abusare della mia disponibilità nel corso di questa sorta di maratona, che culmineranno poi il 14 mattina nel corteo che si muoverà da Viollearo verso la Fabbrica del Vapore. Ci si vede lì, ci si vede in tanti, e si cominciano i festeggiamenti per i 50 anni di Radio Popolare. Per questa sera Doppio Click termina qui, come avrete immaginato. L'appuntamento è per settimana prossima, sempre alle 21.30, sempre sui 107.6. Da Marco Schiaffino l'augurio di un'ottima serata. Got a little peak one day, made me feel a go of seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. Gafol, ik mohi kosa la kakak. Ni liga man, never so when yan and she stop. I will see nagwa. Much but you mogli bab. Karima ray bound, durun to the bag. I'm a chat and never come alone. But I and time will go and on. Tan sil so baru garis that a karima gun uru dama on. Yashiri yi the kyongiri elu ahan sakin. Darish ag said, the back the wafe text. Makahi tu tu hana kur hon tossi. A wad ro uru spickle kur hana goni money. Hana nice la koni janka be rajig la stalkies. Five fear of lies, so the nimi in them. Underneath all the thunder and there's magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink I'm okay. Gets further away, every time I try grab it. Underneath all the chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel a go of seven. I know it exists, but I can't stop getting